Schiaparelli e Dalì, ideata, curata e condotta da Aldo Premoli, che salutiamo. Ciao Aldo, buonasera.
Buonasera, eccoci qua, pronti.
Siamo alla seconda puntata di questa trasmissione che si occupa di moda, di costume, di arte e di attualità, in tutte le sue declinazioni. Allora Aldo, noi ci eravamo lasciati la settimana scorsa a Brooklyn, esattamente, e parlavamo appunto della figura di Virgil Abloh, che è questo stilista, diciamo, geniale, che ha un po' rivoluzionato in modo suo stile. E lo vogliamo continuare un po' in questa puntata che ricordiamo essere una puntata prenatalizia, infatti come non ci vedete ci siamo giustamente addobbati con degli addobbi natalizi, in radio possiamo solamente raccontarveli, ma perlomeno riportiamo l'atmosfera. Prego Aldo.
No, niente, insomma, noi purtroppo, come sanno tutti, insomma, l'Abloh, che è stato un designer importantissimo per questa fase, diciamo, della moda, è mancato a soli 41 anni, ve lo ricordo, poverino, e per una brutta malattia, non era il Covid, ma insomma c'era questa malattia e è mancato. Allora, lui, come abbiamo detto la volta scorsa, ha un po' scaravoltato quelli che sono i paradigmi normali della moda, cioè lui non faceva delle collezioni secondo le logiche tradizionali della moda, e infatti diceva: io sono un maker, sono uno che fa, non diceva io sono uno stilista, sono un couturier, queste cose qui. Queste logiche sono però molto vicine alla sensibilità, le sue logiche sono molto vicine alla sensibilità di una generazione che è quella dei nativi digitali e dei millennial, che si affaccia presto a diventare la stragrande maggioranza dei consumatori di qualsiasi cosa. Cioè sono loro il futuro dal punto di vista numerico e non solo, sono loro. Sono loro e come ho detto appunto, i nativi digitali, la generazione Z. Oggi sono andato a vedere una mostra che il nostro amico Giacinto Di Pietrantonio, che tu conosci molto bene,
Certo, che salutiamo.
Che salutiamo, solo ieri, come fa lui, mi ha chiamato e ha detto: lo sai che sto facendo una mostra al Museo della Scienza e della Tecnica sull'arte digitale? Io dico: no, non lo so, non me l'hai detto? E no, sto facendo questa cosa. Allora oggi sono andato a vedere questa mostra di cui vi voglio parlare perché si riconnette un po' a tutto il ragionamento. Cioè, anche a Blo ha mosso il suo brand e il brand che dirigeva per LVMH, Louis Vuitton, in quella direzione lì. Anche Louis Vuitton ha provato ad entrare nel gaming, nel metaverso, negli NFT, sono tutti sti vocaboli che ormai nel 2021 sono emersi violentemente alla cronaca. È stato proprio il 2021, che si sta per concludere, che ha fatto conoscere almeno questi vocaboli. Cosa poi ci stia dietro questi vocaboli è una storia molto complessa che oggi proviamo un po' ad indagare. E anche Abloh si era mosso in quella direzione lì, cioè una delle cose che stanno succedendo nel mondo della moda. Per quanto riguarda la distribuzione in particolare, no? Voi sapete, cioè voglio dire, il mondo della moda è un mondo industriale, come tutti i mondi industriali, ha una catena logica: la progettazione, la produzione, la distribuzione e poi drammaticamente il non riciclo, perché nessuno sa cosa farsene, di tutte le miliardi di cose che vengono prodotte ogni anno, indossate o non indossate, addirittura spesso prodotte non vendute, buttate via, bruciate, finiscono in un casino, che è il problema della sostenibilità della moda, e come sappiamo è un problema gravissimo, ma magari questo, adesso no, non tiriamo fuori anche questo, sennò andiamo avanti, no, non abbiamo più spazio. Insomma, sto correndo perché avremo due ospiti. Uno è una giovane amministratore delegato che si chiama Elena Moglia, che fra un po' si connette con noi, che si occupa di blockchain, quindi NFT, metaverso, blockchain, la moda che è entrata in maniera pesante nel metaverso. Le case di moda cominciano a emettere NFT e poi vediamo come. E la blockchain, che è, diciamo, il poi ce lo spiega bene lei. Questa è una amministratore delegato, donna di 30 anni, di una startup che ha solo 2 anni, che sta avendo un grande successo, si chiama MyLine. Io non sto facendo pubblicità a niente, a nessuno, per me, anche per me è una scoperta recentissima. E perché dico questo? Perché poi glielo chiediamo a lei di spiegare bene.
Certo.
Perché la blockchain, Federico, ha un bel problemino. Le blockchain, che sono frequentate soprattutto da generazione Z e millennial, dove vengono mostrati prodotti venduti a cifre spaventose per il mondo dell'arte, i famosi NFT, sono fortemente infiltrate dalla criminalità organizzata. Punto. Eh sì, questo lo sanno tutti, perché in un luogo dove si muove denaro in maniera anonima è il luogo ideale per la criminalità organizzata. In testa a tutti in Italia c'è l'Andrangheta, che è fortemente infiltrata nel mondo degli NFT e nel mondo in generale delle blockchain. Ma la blockchain è il modo in cui si usano le blockchain che possono diventare un macello. Ma la blockchain, al contrario, potrebbe essere invece un modo molto virtuoso per, uno, la programmazione della produzione della moda, e questo lo spiegherò dopo, ma due, per, come dire, dare invece una certificazione vera ai prodotti della moda. La Elena Moglia, che ha... Una giovane amministratore delegato, con la sua società si muove proprio in questa direzione. Però come funziona sta cosa? Che pure per me, io lo so come funziona, ma un conto è saperlo e un conto è metabolizzare questa cosa, almeno per me. Io faccio una certa difficoltà, nonostante abbia scritto almeno 10-15 articoli su vari giornali in questa direzione. Ecco, vedo comparire Elena, che spero adesso si colleghi per benino, e mo la domanda gliela giriamo a lei, che ci spiega rapidamente che cosa fa la sua società e come funzionano queste certificazioni in blockchain. Vediamo se Elena è collegata. Elena, ci senti?
Sì, sento assolutamente.
Bene Elena, io ti ho presentato in maniera...
Buonasera Elena, benvenuta a Radio Arte, prima di tutto.
Buonasera, okay. buonasera a tutti.
Elena, ci spieghi cosa fa la tua società con le blockchain, con le blockchain? Sicuramente tu utilizzerai una verbalizzazione un po' più corretta. Vai.
grazie. Allora, innanzitutto la startup si chiama MyLime, la società si chiama MyLime, che significa My Limited Edition, anche perché il nostro payoff e la nostra value proposition è quello di creare valore nel tempo, ma si capirà anche meglio dopo. Infatti, proprio perché ci proponiamo di creare valore nel tempo, all'interno già del nome stesso di MyLime si possono trovare due caratteristiche che determinano la valorizzazione di un bene nel tempo. Appunto il MY, che significa il possesso di un determinato bene a qualcuno, e LIME, che significa Limited Edition. Fatto questo excursus, dico proprio vado al sodo e parlo appunto di come è nata la piattaforma e di come è nata l'azienda. È una azienda che ha creato una piattaforma based on blockchain, basata su blockchain, che crea il passaporto digitale aggiornabile dei prodotti e ne gestisce le informazioni durante tutto il loro ciclo vita, avvalendosi e registrandole attraverso la tecnologia blockchain. Noi ci siamo rivolti inizialmente al settore del lusso e principalmente siamo partiti dalle auto, anche perché un nostro socio, uno dei soci, è ex direttore innovazione Maserati, quindi siamo partiti dall'auto sia per un know-how interno nostro e sia perché comunque eravamo d'accordo che più partivamo da beni complessi e più era difficile comunque capirne le logiche, ecco, perché quello che facciamo
Elena,
appunto...
Elena, ti fermo perché io... faccio fatica a seguirti perché sono ignorante, non perché tu ti spieghi male. E allora voglio capire meglio. Il passaporto digitale, cioè che cos'è un passaporto digitale per un prodotto? Spiegalo a me che non capisco niente, vai.
Raccogliamo diciamo tutti quegli eventi salienti, quegli eventi che vengono chiamati in blockchain smart contract, quindi è un collettore di smart contract, tra cui uno degli smart contract, dopo entreremo nel vivo, è una tipologia di smart contract, l'NFT, ok? Quindi
che c'entrano gli NFT con quello che fai tu, per esempio? Fammi capire.
Allora, noi creiamo questo passaporto digitale che è collegato all'asset stesso in modo univoco. Quindi digitalizziamo l'asset stesso in modo univoco attraverso tecnologia IoT. Quindi inseriamo un sensore all'interno del prodotto, nel qual caso inseriamo dei sensori NFC, che sono quelli letti anche per esempio dai telefonini. Quindi correliamo indissolubilmente il prodotto con il suo gemello fisico. Dopo aver fatto questo, collezioniamo in un passaporto digitale tutti quelli che sono gli eventi più salienti del prodotto stesso. Infatti è per quello che noi ci rivolgiamo soprattutto all'automotive, allo yachting, alla difesa, perché sono oggetti che naturalmente hanno un ciclo vita lungo e fanno nel loro ciclo vita tanti eventi.
Cosa vuol dire la difesa? Che difesa? Di cosa stai parlando?
Allora, quando io parlo di difesa, parlo di aziende con cui collaboriamo che si occupano nel campo difesa.
Ok, ho capito. Va bene. Federico, tu hai capito tutto?
Ho capito dei termini, ma il significato che possono avere per me non è detto che sia quello corretto rispetto al significato che intende Elena.
Elena, per esempio, scusami, so che non hai tantissimo tempo perché gli amministratori delegati sono sempre impegnati a telefonare, ma chissà che si dicono. Comunque, ascolta Elena, prima hai detto una frase molto che mi ha colpito molto. Colleghiamo il prodotto al prodotto fisico. Cioè, voi, dimmi se sbaglio,
Al prodotto digitale.
Colleghi il prodotto fisico al prodotto digitale. Il prodotto digitale, esatto, è quello che dai tu. È la tua certificazione.
Esattamente.
Ok, questo sta avvenendo, da quel che leggo qua e là, quando faccio le mie ricerche per il mondo, molto anche nel settore della moda, di cui sono stata, nel senso che c'è proprio un non tentativo, ci sono sperimentazioni che non sono più neanche sperimentazioni, cioè vengono emessi degli NFT digitali attraverso i quali uno acquista l'NFT e poi può accedere all'acquisto del prodotto fisico. Ti risulta, Elena, questa logica?
Assolutamente.
Prova a spiegarmela un po'. Faccio un esempio. Adidas ha, settimana scorsa, insomma, pochi giorni fa, emesso una serie di NFT. Adidas, sto parlando del colosso dell'abbigliamento sportivo tedesco. Tu, per comprare quelle Adidas là particolari di quella collezione, prima acquisti l'NFT, poi in quanto possessore dell'NFT hai accesso a un sito Adidas che ti permette di comprare un paio di sneaker, diciamo, marketing, limited edition. Quindi si inverte il paradigma.
Si inverte il paradigma, è molto interessante questa cosa perché è un pre-sales, chiamiamolo. Quindi è come se l'NFT, che alla fine è un non fungible token, comunque ti dà l'opportunità di pre-acquistare, diciamo, la scarpa, in questo caso limited edition, e riesce a collimare anche dal punto di vista di user experience, quella, visto molte volte quando ci sono delle limited edition o quando ci sono, diciamo, dei drop, dei lanci, soprattutto adesso con, magari per esempio, con dei marchi tipo Supreme, eccetera. Questo gap time tra ho preso il bene e ho preso il bene, ho acquistato il bene e ho ricevuto il bene, con l'NFT dal punto di vista marketing tendi ad accorciarlo, perché comunque dai già un qualcosa su cui l'utente può già, scusate il termine, giocare o comunque vedere, insomma.
Beh, devo dire una cosa, Federico. Io sono stato contattato da una gentile signorina che lavora con Elena e non è che mi era piaciuto molto parlare. Adesso, quando la sento parlare, sono esterrefatto, nel senso che è probabilmente una questione anche generazionale. Cioè, lei maneggia questo vocabolario, questo mondo, con una scioltezza che è la prima volta che sento.
Assolutamente, assolutamente, direi che è di grande istruzione per quanto ci riguarda, almeno per quanto mi riguarda, oltre che di piacevolezza radiofonica. Ma mi veniva in mente, non so, cerco di diluire un po', soprattutto per me stesso, non so se si potrebbe creare un paragone con quello che a un certo punto erano le future o le prime, una cosa di questo genere, no? Invece, per esempio, mi viene in mente nel mondo del vino, per esempio, uno prenotava tot bottiglie di un'annata particolare ancor prima che venissero messe nel mercato, attraverso proprio delle azioni che venivano acquistate. Non so se può essere un paragone calzante questo.
Che ne dici, Elena? È calzante?
Io dico, secondo me sì, secondo me è molto calzante, perché alla fine nella storia, dopo mi direte anche voi la vostra naturalmente, ma alla fine si rimpercorrono con modalità e magari anche culture diverse o anche tendenze diverse, però la storia è abbastanza ciclica, quindi diciamo che determinate modalità di vendita che si utilizzavano un tempo vengono sempre, a mio parere, riproposte, con tecnologie naturalmente differenti, però più o meno i clienti siamo sempre noi, e anche se con tendenze diverse la mentalità è sempre la stessa più o meno. Quindi secondo me su certe cose è abbastanza ciclica. Come dicevo, cambia la tecnologia, quello che cambia è la tecnologia, però la modalità più o meno rimane.
Sì, diciamo che viene coinvolto più il finale, cioè manca la figura del mediatore, si va più verso un coinvolgimento del cliente finale, dell'utente finale.
Sì, sì, e poi è cambiato, c'è anche da dire che tutti questi grandi marchi cercano di coinvolgere comunque quelle che saranno le nuove generazioni, e c'è anche da dire che il tempo, perché vanno anche nella moda, perché vanno di moda tutti questi lanci, questi drop, queste limited edition che molte volte sono fatte anche per speculazione, però perché vanno di moda? Perché comunque il tempo di attenzione comunque delle persone è notevolmente diminuito. Forse mi ricordo che avevo letto anche durante la pandemia un articolo che appunto aveva scritto Giorgio Armani riguardante questa modalità della moda di essere troppo, 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 non più lenta come era un tempo, ma continuamente incalzante. Quindi secondo me bisogna cercare un certo equilibrio, però sicuramente quello che ci sta dando un grande segnale i grandi brand, è quello di avere un occhio e comunque avere una visione sicuramente su quelle che sono le generazioni future e quali sono i trend del momento, perché è importante anche sempre guardare. Quello che noi proponiamo è quello di non svilire il brand, quindi non far diventare il brand speculazione, ma quello di valorizzare il brand stesso senza deturparlo. Questo è quello che noi possiamo fare, dico, la nostra visione. Dopo ce ne sono naturalmente molteplici, ecco.
Elena, hai detto delle cose fantastiche. La citazione di Armani, mi permetto, perché poi sai, tu non mi conosci, ma io sono un rompivalle scientifico, è monca di una cosa, e anche il tuo ragionamento, non so se lo considera. Tutto quello che dici è assolutamente ineccepibile. C'è un piccolo problema. Il problema è la sovrapproduzione e la impossibilità di smaltire le quantità di cose che si producono. È il problema della sostenibilità, che peraltro proprio la tua generazione, molto più di altre generazioni precedenti, tipo la mia, ha posto in luce con una signorina che si chiama Greta e una serie di persone che fanno azioni per ricordare che è inutile fare 400 collezioni all'anno, perché Armani dice bene che la moda deve essere più lenta o era più lenta prima, però il problema della sostenibilità delle produzioni, lente o non lente, lui non l'ha toccato, come invece qualcuno comincia anche dai grandi gruppi a toccarlo senza quella coda di ragionamento lì, tutto il resto sa un po' di marketing. Tu cosa ne dici?
Condivido. Direi che io naturalmente per valutare quella che era la mia tesi, ho visto un lato. Sì. Però è un problema naturalmente che adesso molti brand stanno guardando e su cui stanno guardando appunto quello del discorso della sostenibilità e sono molto interessati.
Per forza, anche perché se non lo guardano e se questo discorso non lo affrontiamo, fra un po' il pianeta lo salutiamo, cioè è un problema reale, non è un problema, come dire, di lana caprina, è un problema di sopravvivenza. La quarta estinzione non è una minchiata, cioè l'innalzamento delle temperature, gli oceani che si alzano, gli uragani, eccetera, eccetera, non sono barzellette, sta succedendo. Quindi o ci diamo una mossa tutti, non solo la moda, non solo il tessile, tutti, ma proprio tutti, o se no questo succede sotto gli occhi di tutti. Quindi anche quando fanno queste dichiarazioni, cioè bisogna stare molto attenti. Scusa, lo so che sto facendo un po' il moralista, ma io sono spreoccupato. Io ho dei figli della tua età, Elena. Spero anche di avere dei nipoti e di vederli. Però se andiamo avanti così, il 97% degli scienziati dice che non li vedremo. Non lo dico io, lo dice il 97% degli scienziati. Allora, tutto bello, ma dobbiamo essere più coscienti, credo. Anche un po' più spaventati, Gian. Tu mi dirai, minchia, ce ne abbiamo proprio bisogno in questo momento. Però è così. Scusami, Elena.
No, assolutamente. Secondo me è stata una parentesi molto importante e hai fatto benissimo a sottolineare. Ecco la mia affermazione, anche non volevo svilire anche quello che aveva detto Giorgio Armani, perché l'ho abbastanza accorciato, però hai fatto presente sicuramente un tema molto 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 importante, soprattutto al giorno d'oggi, ecco, che non deve essere utilizzato solo come marketing, ma proprio come operazione vera e propria.
Operazione culturale importantissima. Ascolta, Elena, sì. Io so che tu ci devi lasciare, però vorrei che ripetessi agli ascoltatori eventualmente dove ti acchiappano. C'è un sito, avete qualcosa?
Sì, assolutamente. Sì. Abbiamo un sito che è lo stesso www.my-lime.com e poi c'è la pagina LinkedIn, o ci sono altri. Noi siamo anche, diciamo, attivi sulle pagine Medium, se qualcuno segue queste pagine, questo blog internazionale, ecco.
Bene, va bene, grazie Elena, grazie molto.
Grazie mille e buon proseguimento.
Grazie.
Grazie ancora.
Grazie Elena.
Grazie. Arrivederci.
Bene. Federico, cioè, senza parole siamo un po', no? Cioè, uno...
No, ma direi che, insomma, c'è sempre questi principi che cambiano, insomma, mi sembra che
sì,
sia interessante, no?
no, molto, cioè l'evoluzione, guarda, io sono come un po' sotto stress, nel senso che anche solo nel settore della moda, ma anche in quello dell'arte, ma anche in quello della moda, che è un'industria pesante. Pesante nel senso che è un'industria grande, globale, che muove miliardi, che produce miliardi di cose ogni anno, eccetera, eccetera. Cioè, è incalzante quello che sta succedendo. Ogni settimana, io lo misuro la mia scrittura di articoli, no? Io scrivo una cosa, settimana dopo avrei voluto non scriverla, perché sono già successe altre cose che rendono obsoleto in una settimana la cosa precedente. Un po' è stata la pandemia, nel senso che nel 2020, a marzo, quando si è scatenata la pandemia, il settore della moda, come ho detto già la volta scorsa, ha avuto uno shock violentissimo, cioè è saltata la distribuzione, un anello fondamentale della catena, cioè i negozi chiusi, punto, negozi chiusi.
Sì.
E E quindi si è dovuto reinventare e si è gettato sull'e-commerce. Nel 2021 l'e-commerce sembra che sia una cosa primitiva, cioè adesso è tutto metaverso. Mo dice, vabbè, metaverso, no, è tutto metaverso sul serio. Cioè, io ho parlato di Adidas, ma tre giorni dopo Nike, il più grosso produttore di abbigliamento sportivo del mondo, ha acquistato un'azienda che adesso vado a vedere come si chiama, perché è un acronimo naturalmente di RTFK, una cosa di questo tipo, che è una startup di 2 anni, tipo quella dell'Elena, che c'ha 2 anni anche lei, che si è occupata solo di moda, moda virtuale. Cioè, questi due signori qua, adesso ti dico come si chiamano, ma come si chiamano non ha importanza. Due giovani americani che hanno messo in piedi questa startup che si chiama RTFKT, che si occupa, hanno fatto una piattaforma di moda, una piattaforma tecnologica di moda. Tra l'altro sono due svegli, molto svegli, e qui mi getto sull'arte. Hanno chiamato Murakami, che tu certamente sai chi è, che è un artista.
Murakami, un artista giapponese.
A creare un avatar, un clone, un quel che vuoi, l'hanno chiamato, hanno creato questo clone, e intorno a questo clone hanno ricamato un bel business. Questo clone in termini di scambio, non te la so spiegare economicamente bene questa cosa, spero che i nostri ascoltatori siano più capaci di me, ha significato uno scambio di 65 milioni di dollari in transazioni. Perché faccio fatica a livello tale che penso che, allora, NFT, metaverso, tutto il digitale, che cosa è successo? Ho parlato prima di Giacinto di Pietrantonio, che è un nostro comune amico, che è un grande curatore, chi ascolta poi magari lo conosce già, ma insomma, Giacinto, come dicevo poco prima, mi dice: sai Aldo, ho fatto una cosa al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Io oggi sono andato a vederlo. Ma che cosa hai fatto? Ho portato due artisti, tra virgolette, perché sono, sì, certamente sono due figure che operano tra arte e scienza, e hanno fatto due cose all'interno del Museo della Scienza e della Tecnica. Questa cosa è questa cosa che ha fatto Giacinto, io poi vorrei che mandassimo, perché abbiamo un audio, no? Giacinto me l'ha mandato e noi lo mandiamo, perché così spiega bene che il ragionamento che ha fatto lui. Il Museo della Scienza e della Tecnica è un posto straordinario, e innanzitutto è frequentatissimo, e non solo da gente interessata alla scienza o da intenditori, insomma, è un posto dove veramente vanno tutti. Io stamattina sono andato lì e c'era di tutto, c'erano giovani, meno giovani, famiglie, non famiglie. C'ha 40.000 metri quadri, cioè non è proprio un piccolo museo. E all'interno di questo museo Giacinto ha piazzato due installazioni, chiamiamole così, che poi magari io provo a raccontarle, di arte digitale, di arte generativa, non lo so adesso come verbalizzare bene questa cosa. Poi ve le racconto per quel che sono riuscito, per come riesco, però se la regia intanto manda il ragionamento che ha fatto Giacinto, questa operazione di Giacinto si inserisce in un'operazione ancora più ampia che il Museo della Scienza e della Tecnica intende portare avanti. Quindi queste prime due installazioni sono l'inizio di un percorso che cerca di raccontare a tutti, quindi non solo ai super addetti, che cos'è il digitale nell'arte oggi, o meglio, che cos'è l'arte nel digitale oggi, cioè come arte e digitali, quindi arte, scienza e tecnologia, si stanno intrecciando, esattamente come avviene nella moda. Che dici, Federico? Riusciamo a sentire?
Sì, benissimo. Allora possiamo iniziare a dare il via al contributo di Giacinto di Pietrantonio, che
Digital Aesthetics, un progetto nato in collaborazione tra la Fondazione IPSA per la ricerca scientifica e il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Abbiamo deciso di puntare la nostra attenzione su due artisti inglesi che lavorano con le tecnologie digitali. Uno, Michael Bromley, che lavora essenzialmente con la digitalizzazione, con le tecnologie digitali, e l'altro invece Neil Mendoza, che lavora sia col digitale che con l'analogico, mettendo insieme le due tecnologie. Fare questa cosa nel Museo Nazionale della Tecnica e della Scienza è il luogo migliore dove questo potesse accadere. Perché? Perché è dedicato a Leonardo da Vinci. E come sappiamo, Leonardo da Vinci era sia uno scienziato che un artista. Quando lui è stato a Milano per tanto tempo, la maggior parte del lavoro che ha fatto è dedicato al lavoro alla ricerca scientifica attraverso l'arte. Ora, i lavori digitali di Bromley e di Neil Mendoza sono lavori che hanno al loro centro poetico la questione della condivisione, della compartecipazione, cioè dove l'opera viene fatta insieme allo spettatore. Cioè, se lo spettatore non attiva l'opera, l'opera rimane inerte. Ogni utente che si interfaccia con queste opere praticamente crea una sua opera che si aggiunge a quelle precedenti, quindi è un'opera mai finita. L'arte digitale appunto è una nuova frontiera, gli artisti hanno sempre lavorato con quelle che sono considerate le nuove tecnologie del momento, e quelle che diversi artisti stanno facendo oggi è quello di capire qual è la ricaduta estetica delle nuove tecnologie, le nuove tecnologie digitali, quindi non è solo qualcosa che riguarda il cambiamento sociale, ma riguarda anche il cambiamento di percezione visiva e di percezione estetica.
Ecco Federico, ovviamente io non avrei mai saputo riassumere quello che ha detto Giacinto, che è, io lo conosco bene, anche tu lo conosci bene, è una mente lucida, nel senso che lui ti spiega proprio per benino. Un fantastico riferimento a Leonardo, ovviamente, e il paradigma credo che lui abbia individuato, che lui ha individuato bene, è la partecipazione. Cioè, questo tipo di opere che siano utilizzate dalla moda o che siano utilizzate dall'arte o che siano utilizzate da chiunque, richiede la partecipazione diretta dell'utente. Tu prima, Federico, per fare un balzo a destra, sì, un po', insomma, dicevi una cosa fondamentale quando hai parlato del vino, eccetera, eccetera. Cioè, è un per quanto riguarda la moda, un prodotto moda, per esempio, questo tipo di cosa salta la distribuzione tradizionale. Cioè, non ce n'è più di nulla. Il contatto è diretto tra il produttore e il consumatore, ma tu dici vabbè, questo però in qualche maniera l'e-commerce eccetera eccetera, nella moda però questo è stato veramente un salto carpiato con tre avvitamenti, nel senso che ricorderai, come ricordo io, come ricorderanno tutti, la mistica della boutique, no?
Cioè, sì.
Sì, la boutique in centro, vai lì, c'è queste commesse. È sempre bellissima, alta, slanciata, sempre antipatica, che ti tratta un po' come un pezzente, no? Perché, come dire, vabbè, sei venuto qui a comprare questa cosa, non so, vediamo se te la do, no? Questa era la mistica della boutique, o la mistica dei buyer, per esempio, no? Il buyer che era quello che determinava il successo di un'azienda, per cui arrivavano i buyer tutti in ginocchio a aspettare il buyer americano che comprava quantitativi mostruosi per i department store americani e che facevano la fortuna dei designer o dei brand negli anni 80 e 90. I department store sono falliti. Cioè, hanno avuto delle crisi mostruose, alcuni sono veramente falliti, altri sono precipitati in borsa, cioè dei department store non frega più niente a nessuno, e neanche nelle boutique. Potrei fare degli esempi di boutique milanesi o anche fiorentine importantissime negli anni 80 e 90 che adesso sono forse dei siti, ma tutta sta mistica è, come dire, schioppata. Chi è che l'ha fatta schioppare? La tecnologia, che è stata accelerata, almeno l'utilizzazione della tecnologia, è stata accelerata proprio dall'inizio del maledetto virus. Questo è un fatto. E su questo fatto, intorno a questo fatto, stanno succedendo moltissime cose. Allora, adesso vi racconto, facendo di nuovo un salto a destra, un salto a sinistra, l'installazione che ho visto di Mendoza. Allora, è una vetrina, tu arrivi, no? Passi nel corridoio, è una vetrina dove c'è a sinistra una cornetta, cioè una cornetta, sì, intendo, sai, un tubo dove tu parli dentro. E dici quel che vuoi. Le parole che tu dici vengono, si tramutano in... Il fondo di questa vetrina è praticamente uno schermo. Io dico schermo, forse è un enorme schermo di computer. Non so, queste parole che tu hai detto entrano in questo schermo e si depositano l'una sull'altra, anche quelle precedenti a di qualcuno che ha detto qualcos'altro, e si depositano lì. Oppure hanno un'altra, altre due chance. Alcune finiscono in un'altra, in un imbuto che è bianco come la cornetta, aggettante. La cornetta è aggettante, fuori dalla vetrina. Finiscono in questo imbuto che ha anche lui una cornetta aggettante e parla come se fosse Amazon o Siri. Non è un caso. Cioè, Mendoza l'ha detto chiaramente, fa riferimento a questi e questa intelligenza artificiale che abbiamo tutti in casa o sul telefonino o sull'automobile o sull'accidente fritto, che registra. Boh, che cosa registra e dove va a finire tutto quello che esiste non lo sappiamo. Federico, non so se ti sei... Tu ce l'hai Amazon in casa?
Cioè, no, nel senso, se no. Ho un conto Amazon?
No, Amazon, ho detto una stupidaggine. Alexa, ce l'hai?
No, Alexa non ce l'ho, Aldo.
No. Io ce l'ho, no? I miei figli... Sì? Sì, allora, che cosa fa? Beh, costa niente,
Sì, certo.
Allora, io il mattino mi sveglio e dico, Alexa, le notizie! E lei mi dice, c'è un Aldo! Quando mia moglie, che si chiama Emma, non ha ancora capito bene che si chiama Emma, quindi dice ciao Emma e ti spara le notizie del Corriere, della Repubblica, un sunto. Oppure dico Alexa, musica! Oppure Alexa, raccontami una barzelletta. Mia moglie le odia perché fanno delle freddure, io le adoro. Oppure, non so, altre cose di questo tipo. Alexa, ci sono messaggi? Allora, quando Alexa si accende ha un anello rosso, quando è accesa e sintonizzata ha un anello azzurro, quando parla ha un anello azzurro. Poi si può scegliere se la voce è maschile o femminile, dipende da te. A volte però, quando cucino o cammino per la casa, vedo una luce verde che gira. Alexa sta registrando. Che cosa cavolo registra? Dove vanno queste registrazioni? No, non sto facendo il complottista.
È un po' ma certo.
No, un po' mi viene da ridere. Ma sta registrando? Non sempre. Non so che cosa l'attiva. Comunque, questa intelligenza artificiale con cui io parlo e mi faccio raccontare le barzellette o ascolto la musica o mi faccio raccontare il telegiornale, una volta c'era il telegiornale, ecco, questo è quello a cui Mendoza ha pensato in questa installazione. Ah, scusate, dove c'è anche un piede di legno, tipo quello dei, per esempio, dei ciabattini che si metteva la forma di legno, che se la parola gli arriva sopra gli dà un calcio e la fa rimbalzare da un'altra parte. Per cui è una cosa un po' ludica, ma insomma molto pensata, che ricorda un po' un videogioco, non lo so. Comunque, insomma, io sono passato stamattina, cioè, naturalmente ho parlato dentro, poi ho visto dei ragazzi che passavano di lì e gli ho detto, uè, parlaci un po' anche tu. I due ragazzi non avevano, siccome questa installazione è in mezzo a un corridoio dove c'è molte altre cose della collezione permanente del museo, i ragazzi non l'avevano notata subito. E ci hanno parlato e poi hanno fatto delle loro considerazioni, non mi ricordo quali bene, ma molto sciolti, come dire, ah sì, certo, questa cosa qui risponde a quella cosa là. E questo è il primo. L'altro invece, quello di Broadley, spero che si chiami così, di pronunciarlo bene, è invece un'altra installazione. Questo Broadley è un... Mentre Mendoza è un po', insomma, è un artista che fa arte generativa, ma è un artista, questo qui è più un programmatore. Quindi ha programmato, ha fatto un codice che viene messo a disposizione dei visitatori, di chi lo vuole, per inserirci una foto, che può essere la tua foto, può essere la foto di Leonardo da Vinci o di un'opera d'arte, e poi decidere in quale maniera questa foto viene proiettata sul computer o sullo schermo, attraverso delle linee, attraverso dei puntini, attraverso mille cose. In pratica non è la foto o la proiezione sullo schermo l'opera, è l'interazione che tu hai con un programma, un algoritmo, che lui mette a disposizione. Tra l'altro questa cosa la mette a disposizione anche al di fuori del museo. Ecco, tutto questo viene utilizzato anche dalla moda, che spara questi NFT. Ormai, l'altro giorno Ralph Lauren ha fatto un... Non so neanche bene come raccontarlo. Insomma, visto che c'è la pandemia che dilaga a New York, per esempio, ma anche qui purtroppo io sto vedendo intorno a me cose non proprio rassicuranti, con Omicron, magari anche di gente vaccinata che la prende poco, ma insomma la prende. Visto che la pandemia dilaga e visto che ci avremo delle limitazioni di viaggio in arrivo per Natale e non Natale, il brand Ralph Lauren ha messo fuori una serie di NFT che ti danno la possibilità di fare delle vacanze stagionali digitali. Com'è? Non chiedere di spiegarmi di più, perché non mica capito bene, anche perché non credo che entrerò nel sito di Ralph Lauren per fare la vacanza sulla neve digitale con gli omini. Ma il fatto che non ci entri io non interessa proprio a nessuno, perché resta il fatto che 3 miliardi di persone almeno su questa terra giocano coi videogiochi e passano il loro tempo nel metaverso. Poi uno può dire quello che vuole, può essere d'accordo o non d'accordo, mettersi le mani nei capelli o no, ma questo è quanto. Quindi... E quindi stiamo di fronte a un nuovo paradigma di distribuzione del prodotto moda, che ha però un altro aspetto che vorrei sottolineare, che e spero che sia quello che emerga in maniera decisiva e dà speranza. Allora, facciamo un ragionamento di questo tipo. Come funzionava la produzione moda? Funzionava che una collezione veniva progettata, poi venivano i famosi buyer che dicevano, dopo che è stata prodotta, ma è fatta la sfilata o in showroom, il buyer arriva e dice voglio 500 magliette, 300 pantaloni, 150 gonne, 20 occhiali, eccetera, eccetera. Alla fine si fa una sommatoria degli ordini dei buyer e si mette in produzione. Il buyer ha detto quello, ma quando arrivano i prodotti nei department store o nelle boutique del centro o dove demonio devono arrivare, mica nessuno è sicuro che li compra la gente, nel senso che sono proiezioni più o meno ottimiste di una collezione, però sono stati prodotte queste cose, quindi in parte, se va bene, vengono comprate, in un'altra parte queste cose vengono buttate, si bruciavano o non so dove andavano, in quali discariche andavano a finire. Questa è la dura realtà. Le altre sono barzellette. Ora, che cosa succede? Succede che questa cosa di cui abbiamo parlato fino adesso potrebbe sovvertire il tutto questo, perché se io compro un NFT per riuscire poi a comprare un paio di sneakers, vuol dire che io sto facendo un ordine e la sneaker verrà prodotta, o qualsiasi altro, il cappellino, la maglietta, la felpa, quello che vuoi, sulla base di un ordine reale e già comprato. Quindi ottimizzazione della produzione, ma anche una sperabile abbattimento degli scarti, non solo dell'utilizzo delle materie prime, ma proprio degli scarti, di quello che non veniva comunque venduto e veniva bruciato o veniva mandato chissà dove. Questo è il lato positivo del discorso NFT e blockchain.
Mi sembra che sia un'applicazione molto interessante, Aldo, quella
è una speranza
che tu stai dando, sì, perché di fatto volge, diciamo, un po' in maniera non diciamo creativa, ma comunque sia applicativa, volge verso quello che sono il contenimento, verso quello che tu auspicavi all'inizio, cioè una presa di coscienza diversa, e direi che ci sta andando con stando anche a quello che ci ha detto prima Elena, con gli ultimissimi ritrovati, cioè le ultimissime applicazioni. Quindi diciamo questo estremo sviluppo, questa capillarizzazione, se vogliamo, anche dello sviluppo, porta a un contenimento degli sprechi e dei costi in origine. Quindi direi che è quasi un cerchio che si chiude, se non quasi un torrente che va all'insù, tanto per usare un termine un po' di questo genere. Ma la domanda allora sorge spontanea di dire, ok, ma in un mondo che sta andando tutto in questo modo, quanto ancora c'è bisogno, possiamo guardare anche un po' avanti, adesso noi ci occupiamo di arte in questo senso, quanto ancora c'è bisogno di sperimentazione? Cioè, con questa interazione così forte tra cliente finale e produzione, non vorrei che un po', insomma, arriviamo a crearci noi direttamente, come del resto poi in alcuni siti di sartoria online stanno già facendo, che ognuno a un certo punto rischia poi di crearsi, no? il proprio capo direttamente.
Allora, per quel che mi riguarda, per quel che so io, questa possibilità, o almeno in parte questa possibilità, è oggettiva. Le famose stampanti, adesso, cioè, di queste stampanti che facevano, ti tiravano fuori le cose, no? Una volta programmate, si parlava 2-3 anni fa, si parlava 3-4 anni fa, adesso di questa cosa non si parla più, ma sicuramente la tecnologia si è evoluta anche in questa direzione. Il metaverso di cui parliamo è una prateria enorme, frequentata da, come ho detto prima, miliardi di persone che la frequentano davvero, chi produce, qualsiasi industria ha deciso di frequentare perché non se ne può fare a meno. Allora, intanto, quest'anno, col 2021, è diventato mainstream. Cioè, prima era una roba boh. Adesso, veramente, cioè, siamo tutti qui a parlare di questa cosa qui. Il balzo tecnologico in avanti, non il balzo tecnologico, il balzo dell'utilizzazione di queste tecnologie è stato violentissimo. Le tecnologie c'erano, continuano ad esserci, si sviluppano, non venivano assolutamente utilizzate, almeno in certi settori. Adesso invece, torno di nuovo lì, no? Cioè, mi spiace essere catastrofista, però è così. Il maledetto virus ha obbligato l'umanità, che se lo può permettere, perché non c'è solo con l'umanità lì, ma insomma ci ha obbligati a utilizzare queste tecnologie, a fare i conti con le tecnologie e con la scienza. A parte qualche 4 Novax, non lasciamo perdere, ma insomma è così. Cioè, siamo stati obbligati a guardare in faccia alla scienza e alla tecnologia come non avremmo mai fatto prima, tutti quanti. Siamo obbligati, ci abbiamo un fucile puntato alla tempia e quindi è successo, sta succedendo. In più c'è questa generazione nuova di cui oggi abbiamo avuto un campione con questa amministratrice delegata di una startup che si occupa di difesa. No, ragazzi.
Interessante che ho usato dei termini strategici, quali difesa,
Automotive, eccetera. Vabbè, parla come una marziana, perché faccio per dire, sicuramente questa signorina o signora ha studiato in qualche università, probabilmente straniera, magari ha fatto la Bocconi, non so, insomma, però insomma i vocaboli che usava erano molto precisi e molto impostati nel senso giusto del termine, non che faceva. Perché poi appunto, basta, cioè il futuro è di queste persone, non è certo mio, persone preparate che affrontano, e anche quando ho toccato il discorso apocalittico della sostenibilità, del problema del pianeta, hai visto che, cioè, loro, questi qua, la generazione Z, i millennial, eccetera, eccetera, questi qui, queste cose qui, le sanno benissimo. Le hanno proprio, cioè fa parte del loro bagaglio culturale, molto più di quello di una persona come me, che su questa cosa qui esprime un'emotività e una paura che loro non esprimono, ma non è che non la esprimono perché non lo sanno i rischi che stanno correndo, non lo esprimono perché per loro è normale, fa parte del loro bagaglio complessivo. Adesso sto facendo il sociologo da accatto, mi rendo conto. Però, insomma...
però di fatto ci siamo trovati, diciamo, abbiamo impattato.
Sì.
Abbiamo impattato con questa realtà che appunto è quella che tu stai descrivendo. Cioè, da un certo punto abbiamo avuto questa diluzione dei termini, anche grazie all'apporto di Giacinto, che era la sua contestualizzazione nell'ambito artistico, perché poi c'è anche un rimando, se vogliamo, anche all'opera partecipativa, no? Che nasce negli anni 90, diciamo così, l'opera partecipativa è quella che veniva realizzata da una certa arte, che poi dopo è stata definita arte relazionale, che diciamo circa 30 anni fa, se non 40 anni fa, gettava le basi per quello che poi oggi viviamo. Ma anche quello che sta dicendo è questa facilità di comprensione e questa disinvoltura a muoversi all'interno delle emergenze, e questo è anche un dato molto importante secondo me che stai mettendo in evidenza tu, Aldo, questa disinvoltura nel muoversi nelle emergenze, avendole assunte come dei dati di partenza o comunque sia dei dati con cui confrontarsi, mentre invece alcune generazioni le vedono, diciamo, distanti un po' in questo senso. Questo mi sembra un segnale da cogliere molto importante, a mio avviso, quello che sta emergendo in questa puntata.
No, bravissimo, nel senso che l'hai detto tu, non l'ho detto io. Cioè, questa è la giusta definizione. Cioè, e del resto è così, nel senso che questo è un pianeta in emergenza e loro sono gli abitanti di questo pianeta da qui in avanti. E quindi è così, cioè è un film nuovo, è uno, almeno nuovo per me, è uno spettacolo interessante, insomma, e poi senti, non lo so, adesso non voglio esagerare, però tutto questo si tiene, tutte le cose che abbiamo detto sino a qui si tengono, tecnologia, arte, moda, generazioni che nel 2030 sono il 60% dei consumatori, punto. Le aziende si muovono nel metaverso, le aziende moda si muovono nel metaverso, mica perché sono poi così, non sono mica Papa Francesco, no? Lo sanno che lì ci sono quelli con cui non devono perdere contatto, e se vogliono restare cool devono muoversi anche in quella direzione lì. In più, sicuramente si sono resi conto che la tecnologia mette a disposizione delle possibilità che magari prima non venivano prese in considerazione, ma che adesso esistono, hanno dovuto prenderle in considerazione e adesso cavalcano, andranno avanti, ne uscirà sempre di più. Io non voglio essere polemico, ma la dichiarazione di Armani, come ho sottolineato prima, è la moda deve essere più lenta. Certo, cosa vuol dire la moda deve essere più lenta? Vuol dire che non devono fare 12 collezioni all'anno come fa il fast fashion? Ah, certo, perché quella roba lì comunque non la mettono. Cioè, solo in piccola parte viene davvero indossata, il resto viene buttato. E poi, adesso qualcuno griderà lo scandalo, la componente di sogno della moda e dello shopping, che è incontrovertibile, cioè non si compra solo quello di cui si ha bisogno. Le persone che guardano alla moda non comprano gli oggetti perché si devono coprire, torniamo alla puntata precedente. No, la moda non è fatta per coprirsi dal freddo o dal caldo, o scoprirsi che c'è caldo. La moda ha una componente di sogno straordinaria. Allora, il metaverso non è forse un luogo sognante? Forse, allora, sulla componente di sogno della moda hanno scritto ci sono saggi e vabbè. Sulla componente di sogno del metaverso un po' di meno, perché è una cosa più recente. Ma il metaverso, ma gli avatar, che su cosa sei? La bambolina che da vestire? No, non la vediamo così, perché non è proprio così. Io non ce l'ho l'avatar, fa niente. Vabbè, a parte che su Facebook te lo fanno loro. Però l'avatar per cui tu compri le skin delle case di moda sono un business. Non potrebbe sostituire in parte la fregola di sogno che la moda incarna quando ti compri la scarpa col tacco 11, poi invece ti compri quella bassa, quella con la pelliccia, senza pelliccia, questo, quest'altro, quest'altro. Sicuramente un po' sostituisce questa cosa. A qualcuno si scandalizza, ma si scandalizzi pure. Però è così, perché è una cosa di massa. E le case di moda fanno collezioni di avatar per vendere sia il digitale che il non digitale, e intersecano queste due cose, vendono sia la collezione digitale e vendono anche la collezione non digitale. Ma se diventasse un business progettare collezioni di moda digitali, forse lo è già, perché no? Forse inquina di meno, dico forse.
Sì.
Questa cosa c'è. Poi come, io forse la sto dicendo in maniera un po' così tagliata con l'accetta, forse un po' confusa, però questa cosa c'è sicuramente.
Infatti, diciamo che ci stiamo avvicinando ad una versione Schiaparelli da lì, Jules Verne potrebbe essere, che stiamo navigando in maniera fantastica verso ciò che poi un giorno sarà. In realtà chissà, però intanto già il fatto che lo stiamo dicendo, lo stiamo affermando, quindi lo stiamo vedendo, no? Quindi ritorniamo alla visione.
Da lì e la Schiaparelli, al loro tempo, non erano questa cosa qui. Oh, ti rendi conto da lì? Negli anni 30 che cosa faceva? E l'essa Schiaparelli che si metteva in testa la scarpa girata o la ragosta, eccetera, eccetera. Era una roba incredibile. Quindi per questo... adesso stiamo, il nostro tempo è quasi scaduto, ma insomma, per questo mi è piaciuto, anche se fa un po' casino, tenere questo discorso di Schiaparelli da lì, perché sono stati degli antesignani del futuro in qualche maniera, no? Sono paradigmatici di questa cosa, un grande artista, ma un matto pazzesco, e una couturier straordinaria che seguiva questi artisti nelle loro proiezioni più incredibili per il tempo. E quindi gli NFT e la moda, questo è quanto. Insomma, la vibrazione mi sembra la stessa. E con questo.
Sì, infatti. Benissimo, allora andiamo avanti. Noi, Aldo, ci diamo appuntamento per quando?
Ci diamo appuntamento adesso, non lo so, perché mercoledì prossimo è già Natale, siamo già al panettone. No.
Quindi siamo già al panettone, al pandoro, come tradizione di Radio Arte, dire le caratteristiche, ciò che va di moda sulle tavole.
Se te va bene, il 29...
Il 29 va benissimo, saremo panettonati, Radio Arte, quindi siamo panettonati, e quindi ci aggiorniamo al 29. E quindi ci salutiamo, diamo un caloroso saluto a tutti i nostri ascoltatori, cari auguri a tutti. E ci Aldo. Siamo. cosa diciamo? Ci sentiamo direttamente il 29 con il prosieguo, va bene, dell'analisi di attualità e futuribilità.
Che fra un po' arrivano le sfilate un'altra volta, quindi ci abbiamo...
Faremo... Ecco, ma sarà un ritorno alla realtà questo delle sfilate, Aldo, oppure...
Ma come facciamo a sapere che stiamo vivendo giorno per giorno quello che ci succede intorno? Cioè, qui è le sfilate ci saranno, ma... Saranno davvero di nuovo a sfilare o è tutto di nuovo... Facciamo le sfilate in DAD? Che ne so, vediamo.
Vediamo, ok. Benissimo, grazie molte Aldo, che ringraziamo anche la Elena Moglia che ha partecipato in diretta, ringraziamo anche Giacinto Di Sant'Antonio che è stato anche lui nostro ospite attraverso il suo contributo audio e a tutti un caro saluto e a risentirci mercoledì 29 alle 18.30 con Schiaparelli e Dalì.
Ciao, a presto, ciao.
Ciao.